Volevo parlare di bilanciamento dei poteri nella democrazia elettronica. E lo farò parlando come di bilanciamento dei poteri in tre o quattro casi differenti. Cioè, la democrazia non è soltanto il voto, ma io lascerei in questo momento da parte un attimo la deliberazione. Esiste un altro elemento che è molto importante, che è il bilanciamento dei poteri, cioè fare in modo che una parte non abbia potere su tutti gli altri. In questo momento noi stiamo correndo il rischio che un piccolo gruppo di attivisti, attraverso degli strumenti che sembrano assolutamente ottimi, siano in grado di dominare la scena politica. Di cosa stiamo parlando? Allora, esistono degli strumenti che ci sono in Inghilterra, ci sono in America, ci sono in Germania, ci sono in Europa, che sono le petizioni online. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un sito dove tu puoi lanciare una richiesta al governo o al Parlamento e se abbastanza persone firmano questa richiesta, il governo non è che deve fare quello che dici tu, però deve rispondere. O addirittura se ancora più persone firmano questa richiesta, a questo punto è il Parlamento che deve proprio in seduta comune, non in seduta comune, scusate, è il Parlamento che deve discutere questa particolare richiesta. Nel sito delle petizioni inglesi, noi guarderemo questo semplicemente per fare un esempio, con 10.000 firme tu hai la risposta del governo, con 100.000 firme hai una risposta del Parlamento. Allora, vediamo il caso della Brexit. Io devo riuscire a imparare. Ecco, poco prima che ci fosse la Brexit, una delle persone che era a favore della Brexit, quindi voleva il distacco dell'Inghilterra dall'Europa, fece partire una petizione in cui diceva: se per caso il referendum passasse con una piccola maggioranza e poche persone, meno del 75%, fossero andate a votare, allora bisognerebbe fare un secondo referendum. In realtà la cosa è abbastanza interessante, ma è anche molto interessante la storia di questa cosa qua, perché dopodiché quello che lui voleva, cioè la Brexit, è accaduta. Allora cosa è successo? Che le persone dall'altra parte, che invece non volevano la Brexit, si sono impadronite della petizione, hanno cominciato a mandarla tra di loro e sono riusciti a ottenere 4.000 firme su questo, tant'è vero che c'è stata e c'è online e si può ascoltare la discussione del Parlamento inglese per decidere se bisognava rifare un secondo referendum o no. E la risposta ovviamente no. È anche abbastanza interessante che mentre c'era questa petizione, ce n'era un'altra petizione che diceva la Brexit non è sufficiente, dobbiamo addirittura uscire subito, chiamare l'articolo 50 immediatamente. E soprattutto per chi apprezza l'umor inglese, ci sono state subito due altre petizioni che hanno detto sì, va bene, però in fondo come è andato e come sono andati gli europei di calcio non ci è piaciuto tanto, abbiamo perso ma di poco, vogliamo a questo punto non solo rifare il referendum, ma vogliamo anche rigiocare queste partite. Notare, adesso è andato troppo veloce, notare che tutte queste petizioni hanno ricevuto più di 100.000 firme. Cioè tutte queste petizioni hanno superato quel limite, dopodiché il Parlamento, se non altro, deve decidere se discuterlo. Ovviamente nei due casi in basso non l'hanno discusso, in quello in alto, negli, nei due in alto invece l'hanno discusso e hanno deciso, ovviamente di no in entrambi i casi. A questo punto uno potrebbe pensare che effettivamente se hai un 100.000 firme questo vuol dire qualche cosa. Ecco, vorrei mostrarvi che questo non è particolarmente vero, cioè qui abbiamo due petizioni, una accanto all'altra, le petizioni durano esattamente per 6 mesi da quando tu le richiedi, quindi hanno tutte lo stesso tempo per raccogliere le firme, questa è una cosa molto giusta che fanno bene a fare. Una che dice di accettare più asylum seeker, più rifugiati, un'altra che dice di fermare tutta l'immigrazione, sempre per problemi con il Medio Oriente. Hanno più o meno lo stesso numero di firme. Ok? Quindi il povero governo, se anche volesse fare quello che il popolo vuole, da qui non è in grado di stabilirlo. Questo è un altro esempio, come vedete questi esempi ce ne sono, in cui altre due petizioni uguali, stesso numero di firme, due petizioni opposte. Allora, io vorrei proporre una modifica al sistema di petizioni, cioè la mia idea è che tecnicamente con delle piccole modifiche si possono usare questi strumenti e utilizzarli in maniera utile, in maniera bilanciata. Come bisogna fare? Chiedere soltanto la firma, una firma non è sufficiente. Se invece noi chiedessimo, quando una persona si ritrova la pagina della petizione che deve firmare, dire sei a favore di questa petizione, sei indifferente, sei contrario o sei disinteressato. E poi richiediamo che il sito deve raccogliere tutti questi dati ovviamente, ma poi il comportamento del sito nei confronti del votante deve essere indipendente da come ha votato. Cioè io, dopo che una persona ha ricevuto una petizione, ha firmato una petizione, spesso questi siti poi dicono parlane con i tuoi amici. Ecco, devono dire parlane con i tuoi amici in entrambi i casi, sia che hai votato a favore che hai votato contro. E dopodiché noi bisognerebbe passare una legge che solo petizioni, raccolte di firme, fatte con questo sistema, devono venire accettate dai policy maker. Quindi è un livello qualitativo minimo prima che una cosa venga accettata dai policy maker. Se si facesse una cosa di questo genere, i policy maker riceverebbero delle informazioni molto più complete. Sarà il volere del popolo? Non lo sarà. Sicuramente è una fotografia della società molto più chiara che non soltanto tot firme, quando non sai quanta gente ha visto quella petizione, non sai se ci sono petizioni opposte e alla fine abbiamo visto che non serve a niente. Notare che questa cosa qua deve essere introdotta dalle istituzioni, non può essere introdotta dal privato. Perché ci sono dei siti privati che raccolgono le firme, firmiamo.it, petizioni varie e via dicendo. Però se tu hai due siti, una che segue queste caratteristiche e una che non segue queste caratteristiche, e io dovessi lanciare una petizione, non lo lancerei mai in un sito che permette alle persone di votare contro la mia petizione, perché mi sparo sui piedi, come si dice in inglese. Quindi, evidentemente, sceglierò sempre quell'altro, a meno che le istituzioni non lo impongono. Quindi questo è un esempio in cui deve essere fatta una legge e questa legge poi permette di utilizzare queste cose e si bilancia i gruppi di attivisti. Perché si bilanciano i gruppi di attivisti? Perché quelli che poi firmano queste petizioni spesso sono quella minoranza, quella estrema minoranza, ma che sente quella decisione come molto importante. Possiamo avere un 1% della società che pensa che una cosa sia molto importante, il 99% non gliene frega niente, e ciò nonostante l'1% di 40 milioni di persone che abbiamo in Italia sono 400.000 persone ed è una petizione molto, molto firmata, con molte firme. Quindi questo è un esempio di bilanciamento dei poteri. Prima abbiamo bilanciato gli attivisti, cioè gruppi di attivisti delle persone comune. Dall'altra parte, possono questi strumenti bilanciare il potere dei parlamentari? In questo momento i parlamentari scrivono le leggi e ogni tanto si ritrovano delle leggi dove c'è una virgola in più, un e che viene trasformato in o, una piccola parola che sembra non fare nessuna differenza, che nessuno sa esattamente chi abbia messo, che però quando vai a rileggere, vedo Luca che facendo di sì, quando vai a rileggere la legge, stravolge completamente il senso. Ecco, nel mondo dei programmatori esiste uno strumento che è il DIF, in cui tu prendi due versioni e puoi vedere le differenze, e in particolare su GitHub, che è uno dei posti dove i software open source sono mantenuti, tu puoi fare due differenze dello stesso software e puoi commentare su ogni particolare linea. Questo, per esempio, qui c'è Paolo Montrasio che ha preso le due versioni della Costituzione, che adesso andremo a votare, le ha messe su GitHub e chiunque può votare. Chiunque può commentare, non votare, chiunque può commentare. Ovviamente farlo adesso è troppo tardi, sarebbe stato bene farlo prima, quando si era ancora in fase di discussione. Sarebbe ancora migliore se venisse imposto che tutte le versioni delle leggi vengano messe in un luogo pubblico in cui vedi chi fa le differenze e in cui il pubblico può commentare. Questo non è sufficiente, perché se tu hai... Ne parlavo con Paolo, tra l'altro, se tu hai già deciso che cosa vuoi fare come legge, quindi devi soltanto tradurre la tua idea in un codice, è abbastanza facile, i commenti sono abbastanza coerenti. Se invece io voglio fare la legge in un modo, Umberto la vuole fare in un altro, Luca la vuole fare in un altro, a questo punto io farò dei commenti, Umberto farà dei commenti dal suo punto di vista, Luca farà dei commenti da un altro punto di vista, e il risultato è un gran casino. Quindi il problema alla base è come si prende proprio la decisione per decidere che legge si fa, e poi dopodiché questo serve per trasformare questa idea in... Io avevo un altro esempio che però prendeva la maggioranza delle slide, e ho finito i miei 12 minuti, quindi mi fermo in questo momento, nel caso ne parliamo dopo.